la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, lunedì 29 marzo, bentornati e bentornate alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna, vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Le notizie sul coronavirus sono in apertura sui giornali di oggi, con i dati sui contagi e sui ricoveri ospedalieri, l'andamento della campagna di vaccinazione, l'istituzione di un certificato vaccinale europeo per viaggiare liberamente in Europa, i sostegni economici a famiglie e imprese e le modalità di riapertura delle scuole. Il Fatto apre criticando la presenza di Matteo Renzi al Gran Premio di Formula 1 in Bahrain, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria dell'Italia per 2-0 con la Bulgaria nella seconda partita delle qualificazioni ai mondiali del 2022. Partiamo da Repubblica, allarme terapie intensive, i segreti dell'emergenza. Il Ministero della Salute: iniziano i giorni più duri, avremo il picco di ricoveri. Ospedale al limite in 13 regioni, dietro la crisi, corsie chiuse, ventilatori non consegnati, pochi medici. I NAS indagano sui dati forniti al governo. I magistrati avvertono: vaccinateci o la giustizia si ferma. In 13 regioni, infatti, il più del 30% dei posti letto nelle rianimazioni sono occupati da malati Covid come un anno fa. Le promesse di allora non sono state rispettate, i magistrati chiedono di essere vaccinati minacciando rallentamenti nella giustizia. Mappe sempre in apertura tra i leader globali, Merkel supera Biden. È un articolo di Ivo Diamanti che dice che l'attenzione dei cittadini verso le vicende internazionali in Italia è cresciuta negli ultimi anni, insieme alla consapevolezza di quanto la nostra condizione economica e la nostra sicurezza dipendano da ciò che avviene oltre i nostri confini, in Europa ma anche altrove. Passiamo in spalla destra, le idee: investire a sud come Berlino fece con l'est di Isaiah Sales. In Europa, a partire dal secondo dopoguerra, ci sono stati solo due imponenti tentativi di recupero di vaste aree sottosviluppate all'interno della stessa nazione. Si tratta del Sud Italia dal 1950 in poi e della Germania dell'est dal 1990 a oggi. Sempre in spalla destra, il lungo viaggio da Bisanzio all'algoritmo, dichiara Valerio. I libri parlano tra loro sempre nella testa di chi legge. E sempre in spalla destra, un articolo di Michela Murgia che parla di migranti, ONG, se si riparte sempre da zero. Mentre l'editoriale di oggi di Repubblica è affidato a Ezio Mauro, I naufraghi d'Italia, a cui parla Salvini. Camminando sulla superficie politica sottile che ci separa dal precipizio del contagio, nessuno ha interesse a rompere il ghiaccio con uno scontro polemico, e anche i contrasti che nascono all'interno della maggioranza di governo hanno un effetto limitato e per ora vengono tenuti sotto controllo. Mentre il taglio medio di Repubblica è dedicato a Myanmar, le stragi della giunta militare, le stelle cadute del martirio birmano. Mentre sul taglio basso, un articolo che mi ha anche abbastanza fatto sorridere, parla il comandante Luzzi: ascoltare Greta, la svolta verde dell'arma. E con questo passiamo immediatamente al Corriere della Sera, che apre: presidi e studenti, meglio tutti promossi ma con i recuperi. Bonaccini critica De Luca sullo Sputnik. Scuola: un caso le bocciature. Le regioni: prudenza sulle riaperture. L'Unione Europea: passaporto sanitario a giugno. Di Gianna Fregonara, che dice: scuole scrutini, dad bocciature, il tavolo scotta. I presidi attendono l'ordinanza del ministro che faccia chiarezza, ma nel frattempo le indicazioni sono quelle pre-Covid. È possibile bocciare. Sempre tra le notizie principali, permessi all'estero e non in Italia, lite su vacanze e viaggi di Fiorenza Sardanini. In Italia no, all'estero sì, via libera ai viaggi per il turismo all'estero, ma anche dalle regioni arancioni o rosse. Regole e divieti per i rientri. Vaccini, sempre anche qui, se ne parla anche qui, l'ira dei magistrati, dei vicini di Virginia Piccolillo. I magistrati minacciano di limitare l'attività giudiziaria. In spalla a destra le frasi mai scritte: c'è molta polemica intorno a questo articolo e alle continue dichiarazioni, a volte fuorvianti, di Roberto Saviano, l'inesistente attacco a Dante, così la cultura sembra un derby. Un articolo intelligente ha scatenato l'ira di chi è abituato a fare cultura. L'occasione per fare un derby, allo scopo di farsi animatore della curva, perché più la tifoseria si arrabbia, più ti si stringe intorno. Mentre il taglio medio, la famiglia Urbani, morta per overdose, prese lo spacciatore. Maddie non superò l'addio del papà eroe, scrive Margherita De Bach, parla di Maddalena Urbani, 20 anni, figlia dello scienziato Carlo Urbani, che 3 giorni fa è morta a Roma per overdose. E sempre sul taglio medio, editto di Grillo, i 109 a rischio del Movimento 5 Stelle, parli con Conte. Giorni di ansia e tensioni nel Movimento 5 Stelle, resta l'editto di Beppe Grillo sul limite dei 2 mandati, che è un pilastro fisso. Invece, per quanto riguarda l'articolo di fondo, ne scrive Ernesto Galli della Loggia, destra moderna, la destra moderna che serve, parla dei conservatori di oggi. In Fratelli d'Italia si trova in un certo senso nella stessa situazione dei 5 Stelle del 2013. Beh, speriamo di no, perché sennò poi ce li troviamo al governo, mi verrebbe da dire. Questi ultimi, attestati allora su un clamoroso risultato elettorale del 25%, ma restati fuori da ogni combinazione ministeriale e via via accreditati negli anni seguenti di una continua crescita di voti. Invece di impiegare i 5 anni di intervallo per liberarsi dei sommari enunciati demagogici e dei loro inizi, per familiarizzare con i problemi della realtà effettiva e non già quelli della fantasticata, invece di rinnovarsi appunto in vista dei futuri compiti. La natura e le vicende dei Fratelli d'Italia sono del tutto diverse, ma anche essi si sono accreditati da tempo di una futura avanzata elettorale che potrebbe tradursi in domani in un importante ruolo di governo. Passiamo al Fatto Quotidiano. Matteo d'Arabia, quale sarebbe il lavoro che lo esenta dai divieti? Gli italiani reclusi in casa e Renzi in Birmania, in Bahrain, perdonatemi, al Gran Premio. Ai box della Formula 1 in Bahrain spunta l'ex premier. Il numero 1 della Fiat, Jean Todt, pubblica sui social lo scatto che ne ufficializza la presenza, assieme al principe Al Khalifa. La replica, le leggi sono state rispettate. Di questo ne scrive anche Gad Lerner, le costose missioni estere non sono suoi affari privati. Sempre tra le notizie principali, Covid-19, lo studio e i test rapidi non vedono le varianti. La Lega allo sbando, prima no al decreto, poi Salvini ci ripensa. Nuovi crimini, le alleanze con Cosa Nostra e 'Ndrangheta, violenze e guadagni della mafia nigeriana che conquista l'Italia. Sul taglio medio invece, come ogni lunedì, il Fatto Economico, manca la legge, le lobby all'assalto del recovery. Se ne parla dal 1976, anno dello scandalo Lockheed E, senza confini che indicano che cosa è lecito, si annullano pure i divieti delle norme sul traffico di influenze. In spalla a destra la rubrica del lunedì di Marco Travaglio, le pagelle, con cui sostanzialmente se la prende sempre un po' con tutti. Nel mirino anche questa settimana ci rientra appunto Draghi. Altre notizie oggi sul Fatto Quotidiano, parla il 5 Stelle Silvestri, nessuno tocchi la Raggi, ok al PD nel ballottaggio. Regimi virtuali, se scrivi la parola Drago su Twitter scatta la censura. Invece sul taglio basso del Fatto Quotidiano, inchiesta Mediapart, in cella nel paese del nuovo rinascimento, il senso di Bill Salman per le femministe, ne scrive Rashida El Azouzi. Luciana Alatul è stata in prigione quasi 3 anni per aver difeso il diritto di guidare l'automobile delle donne saudite. Il 10 febbraio la giovane donna 31 anni è stata scarcerata e ha ritrovato la sua famiglia, ma non è libera. Si ritrova in libertà condizionata per 3 anni e le è stato vietato di lasciare il paese per i prossimi 5. Non può intervenire pubblicamente perché la State Security, la polizia segreta di Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, le impone il silenzio sugli anni di prigionia. Non può parlare ai giornalisti delle torture e delle violenze sessuali che ha subito. Lo scopo del regime saudita è di annientarla, osserva Lina Alatul, sorella minore di Lujain, che insieme ad un'altra sorella, Alia, vive in Belgio. Passiamo al Sole 24 Ore. In apertura, fondo perduto, via alle richieste, ecco chi è in o out e la dote in gioco. Da domani le domande, sostegno dal 20 al 60% della perdita mensile, a molti professionisti 1000 euro. Nel 2020 bocciate 120.000 istanze. Scuola, maxi piano per assumere i precari. Verso settembre, per evitare un nuovo boom di supplenti, si punta a stabilizzare 50.000 professori. Allo studio corso concorso riservato in base ai titoli, assunzioni nel 2022-23. Per evitare di ritrovarsi a settembre come a settembre 2021 e cioè con circa 200.000 supplenti in cattedra. Per riuscirci il governo sta pensando a una maxi stabilizzazione di insegnanti precari che potrebbe coinvolgere almeno 50.000 prof. Sempre sul Sole 24 Ore si parla di piattaforme social, la corsa di Twitch, così il brand diventa streamer. Visto che lunedì parliamo di sport, Gazzetta dello Sport, gli azzurri si ripetono, 2-0 a Sofia, primo successo in Bulgaria, apre il rigore di Belotti, poi gioiello di Locatelli, Mancini imbattuto da 24 gare a una da Lippi e in testa con la Svizzera mercoledì in Lituania. Buffon, prove di addio, vuole fare il titolare, se non c'è un top club chiude con il calcio, ce ne faremo una ragione. Mentre sempre sulla Gazzetta dello Sport si parla di Formula 1, duello in Bahrain, Hamilton è ancora il re, Verstappen si inchina. Qualche notizia sugli esteri, Myanmar, Unione Europea e i ministri della difesa di 12 paesi condannano la strage dei dimostranti. Gli Stati Uniti hanno detto di essere inorriditi per l'uccisione di decine di manifestanti anti-golpe sabato. Biden, assolutamente vergognoso. Anche il Giappone condanna le violenze. È stata condannata anche dall'Unione Europea l'inaccettabile escalation di violenza dell'esercito birmano sui manifestanti all'indomani del giorno più sanguinoso dal colpo di Stato del 1 febbraio, con oltre 100 persone uccise, tra cui dei bambini. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Joseph Borrell, in una dichiarazione ha denunciato come insensato il percorso intrapreso dalla giunta militare birmana e ha definito quello di ieri, sabato 27 marzo, scusate, quello dell'altro ieri, sabato 27 marzo, un giorno di orrore e vergogna. Poco prima anche il presidente USA, Joe Biden, aveva condannato come vergognosa la repressione attuata dai militari. Tra crisi e diritti ai turchi, non basta più il potere di Erdogan, ne avevamo parlato la scorsa settimana, ma sarà un tema caldo anche quello a venire. In Turchia il rischio povertà innescato dal crollo della lira spaventa la classe media e il presidente, in calo di consensi, punta sempre di più sui tradizionalisti. Per oggi è tutto e noi torniamo domani.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.